Off speed, floats high and away. Alex Maestri. There we go.
Do we have a
I'm sure he's a heck of a guy. Alex Maestri is our pitcher.
Oh, yeah. That's our pitcher. Okay.
Yeah. Who knew? Barton with the head start and a called strike three. And how about Alex Maestri, who ends up striking out the side called against the Athletics?
Baseball e musica, puntata numero 20, siamo tornati, Lefio e Calle, Calle e Lefio, con un po' più di tensione perché sentiamo il fiato sul collo di quelli del Jam.
Sì, ragazzi di Baseball Jam stanno andando alla grande, una qualità della puntata sempre più elevata, già dalla puntata 1 alla 2 abbiamo visto un gran miglioramento, complimenti ragazzi, continuate così.
Quindi amici ascoltatori, ogni domenica appuntamento per gli appassionati del baseball su Radio Play It. Una settimana c'è Baseball Jam e l'altra Baseball e Musica con Calle Lefio. A proposito di gente che sta andando alla grande, cosa dire di Alessandro Maestri? Bellissimo lo skit che hai preparato, Lefio, il file audio che raccontava questo inning pazzesco giocato in spring training da Alessandro Maestri.
Bravo Calle, l'hai sentito anche tu? Ho passato l'ultima notte a scaricare, a cercare di smanettare sulla radiocronaca che abbiamo potuto sentire su MLB.tv, anche se in questo caso era appunto FM probabilmente. Insomma, Ale è entrato in una situazione difficile dopo dei nomi altisonanti. La partenza, se non ricordo male, era affidata in quella partita a Zambrano, e entra a fare un inning. E che inning si fa? Si fa un inning mostruoso, perché inizia l'inning affrontando Cabrera, K, Poi arriva Giambi, vabbè, Giambi, dai, mancino, forte, poi un po' di, no, feeling, cognome italiano, vabbè, diamogli questo singolo, e gli ha fatto fare questo singolo sull'esterno destro.
Senza esagerare, un singolino, sì, cioè, un singolo, ci sta, ci sta.
E anche per dirgli, guarda, che per il prossimo Classic ti vogliamo, ti vogliamo in squadra, quindi. E poi dopo chi incontra? Incontra Matt Holiday. E lì incredibilmente tu K di nuovo, vabbè, due major league mica da niente.
Io lo leverei Fast Hook. lo levo, ho paura. Che invece cosa è successo?
Che arriva Chavez, se non ricordo male, al piatto, e anche in questo caso K, e come avete sentito il commentatore da un iniziale, vedo quel lanciatore nuovo, non so chi sia, è un 50 qualche cosa, poi è passato a un Alex Mastry, chi è, ma chi lo conosce, con un esaltatissimo, chiude con un esaltatissimo how about Alex Mastry.
Bravo Mastry, grande, siamo contenti. Ora l'hanno rimandato a continuare la sua strada, lo ricordiamo, appunto è inserito nelle affiliate, nella franchigia dei Chicago Cubs, ha fatto fino adesso proprio la carriera a tutti i livelli come si deve, e se non sbaglio alla Coach Convention il general manager dei Cubs, forse con una bottiglia di vino di troppo, aveva detto che lo voleva presto in MLB. O forse gli avevi detto tu, lui aveva solo annuito allungandoti il bicchiere.
Sì, sì, avevo fatto la domandina, diciamo, per sondare un po' il terreno. Ho anche il video, da qualche parte poi la metterò online. Così ha detto, comunque, sì, il percorso che ha fatto Ale fino ad oggi è questo, Boys Hawks in singolo A corto, poi Peoria Chiefs in A, Daytona Cubs in A lungo, e poi quest'anno parte in doppio A nei Tennessee Smokies.
Speriamo di vederlo presto quindi a Wrigley Field. Ho già i peli dritti sulle braccia, perché magari saremo noi a commentare, la faremo sicuramente la prima partita di Alessandro Maestri, sarebbe veramente una gioia farla.
E qua ti interrompo, perché sono tutti quanti i nostri ascoltatori che hanno portato le mani verso le zone basse, soprattutto alle mani, dicendo attenzione, ma ragazzi, ricordiamo la nostra fama di
Tiranera. Ma io non sto parlando di un punto di domanda, ormai penso che nell'organizzazione dei Cubs qualcuno si sarà accorto di Alemae, anche quando è stato messo a confronto con dei battitori veri, diciamo, dei battitori di Major League. Abbiamo visto nel World Baseball Classic la personalità col quale è salito sul monte, abbiamo visto questo inning in cui, come hai detto giustamente, si parte da un punto di domanda, chi è questo ragazzo, si finisce con what about questo,
esatto,
questo ragazzo, e quindi c'è la staff, ce l'ha, la personalità ce l'ha, l'entusiasmo, la grinta e la voglia di emergere ce l'ha, e noi, come diciamo sempre, ti teniamo d'occhio.
Bene, siamo andati un po' lunghi, quindi poi facciamo una piccola citazione, poi ne parliamo un po' di più a fine puntata nei saluti. Nel blog italians.playtusa.com ci ha raggiunto anche Greta Cecchetti, non vi aggiungo altro, tanto se volete date un'occhiata ai suoi ultimi post, ne parliamo poi a fine puntata, perché in questo momento bisogna guardare un po' la situazione MLB, Cal.
Sì, MLB finalmente è riniziata, io mi sono visto già un po' di partite, qualche problemino con MLB TV ancora. La fase sperimentale dello spring training loro la saltano, sono alle Bahamas, e poi dall'opening day iniziano a sperimentare sulla nostra pellaccia. Io ci ho patito, perché ancora devo vedere la seconda partita dei Brewers, in cui Gallardo ha fatto un home run contro Randy Johnson, tra parentesi il primo home run della carriera di Randy Johnson concesso a un pitcher. Però quando c'è l'alta definizione, così è come al solito una grande figata, poi c'è Sky, qualche partita ce la siamo vista. Bella, emozionante, come al solito il vero opening day, quello dei campioni in carica di Philadelphia, che hanno affrontato gli Atlanta Braves che gli sono passati sopra. Poi ho visto anche qualche altra partitina di cui ti volevo parlare, ad esempio l'esordio di CC Sabathia. Avevo Io gli voglio bene, voglio bene a quel ragazzo, ma avevo un po' di ghigno, ce l'avevo, come sì, dire, adesso vai lì con la pressione, venivi a Milwaukee per tre noccioline, nessuno ti diceva niente se prendevi sette punti in due inning e mezzo, invece a New York contro gli Orioles l'hanno veramente massacrato, quinta partita di tutta la sua carriera senza neanche uno strikeout. Insomma, per gli Yankees, con un sì così così e senza ancora i Rod, che si dice tornerà presto, una stagione che può iniziare con un passo sbagliato.
Beh, in quella partita però abbiamo visto partire anche Jeremy Guthrie, che è ormai la nostra mi fa ridere chiamarla mascotte, ma mi viene, ma in realtà è un grande lanciatore. Ci siamo affezionati perché ha fatto lo skit per Baseball e Musica, and I Listen to Baseball e Musica, che ha fatto una buona partenza.
Ha fatto una buona partenza, poi io però non ne voglio parlare bene perché sono un po' geloso, perché da mia fidanzata ho detto: "Ah, ma che bello che è quello
sì,
che ragazzo, che bella pelle che ha", io ho cambiato subito, ho messo il dottor
House. Guarda che parlava di Sabatia.
Forse sì, forse che belle orecchiuzze nere che ha. Bene, quindi ovviamente non si può ancora dare un giudizio, poche serie, poche partite importanti, anzi, cioè tutte partite importanti, perché adesso appunto non si può parlare di classifiche, di giocatori caldi, giocatori freddi, si deve ancora un po' dipanare, diciamo, la matassa di questa stagione. Però che dire, è iniziata la stagione, che figata, sono proprio contento.
Beh, l'unica nota che mi è balzata veramente agli occhi è stata la pessima partenza degli Indians, 0-4. Io sono contento perché sono rivali dell'American American League Central, però insomma non ci si aspettava questa partenza. Probabilmente Webb in Baseball Jam avrà qualcosa da dire.
Sì, la Central, come si dice in America, è here's for the taking, cioè chi la vuole prendere ha sicuramente la possibilità di prenderla, perché è una division molto equilibrata, e una squadra che farà, diciamo, un passo più deciso sicuramente potrà portarsela a casa. Cosa mi dici invece dei tuoi Twins?
Ma i Twins hanno avuto l'opening series contro i Mariners. Abbiamo visto un po' di tutto, finita 2-2 la serie. Giusto ieri si è giocata la prima partita contro i White Sox, che con gran felicità i Twins hanno potuto vincere, perché insomma ne venivano dall'ultima partita con i White Sox, che era il tiebreaker per i playoff. La cosa carina diciamo è stata in quest'ultima partita l'ingresso di Joe Creedy, 9 anni nei White Sox, primo turno alla battuta contro i White Sox con casacca Twins, solo home run.
Grande Joe Creedy, che però ha un colpo che ha la partenza al fulmicotone. Mi ricordo che anche l'anno scorso e 2 anni fa era partita alla grande e poi si era sgonfiato, almeno con la massa. Ho già visto negli highlights invece belle giocate in difesa dello stesso Creedy, un walk-off, un hit del Minnesota in gara 2,
certo,
mi sembra.
Certo.
Quindi ragazzi, insomma, non è che possiamo parlare di tutte le partite. Qua siamo già saliti a bordo di questa nave e tutto quello che vogliamo è la regular season MLB. La canzone dedicata da Lefio a tutti noi amanti del baseball è All I Want di Skunk and Nancy.
Back in teeth to beat me. So you can screw me up, but don't give a damn. 'Cause I'm a crazy little daisy, too wild to breathe. So that I can have.
I Want Skin, il suo vecchio gruppo, gli Skunk Anansie, gruppo che mi piace particolarmente. Devo dire la verità, questa canzone è stata scelta da lei, che mi ha detto potremmo mettere questa. E io avevo il CD, ero tutto contento, poi gli ho mostrato il CD. Oh, oh,
così finalmente ti ho smentito questa mia. Io sono uno che segue molto, sente molto più hip hop e musica di questo tipo. Mi sono sentito rockettaro l'altro giorno, ho sentito questo All I Want, e in effetti tutto quello che volevo in quel momento era l'inizio della scusate, l'inizio della regular season.
Allora, Lefio, devi andare in un cassettone a prendere la sigletta delle parole del baseball, perché è un po' che non la facciamo, ma la voglio ritirare fuori. Sei lì, vedo che stai tirando fuori cassettoni, scatoloni, vediamo un po' se la trovi. Grande ritorno delle parole del baseball, ho ricevuto una montagna di mail, due.
Che duemila.
Sì, due, no, due montagne. Due montagne di mail che mi richiedevano questa trasmissione. Sapete che ci sono due tipi di parole del baseball. Quando interrogo l'Efius sulle parole, quelle un po' più desuete, e quando invece gli faccio spiegare le altre termini più tecnici per aumentare e migliorare la comprensione del gioco.
Oggi qual è? Perché ti vedo grosso e mi faccio piccolino.
Oggi invece
quindi
faccio un misto. Ah. Invece le solite tre ce ne ho quattro. Uh-huh. E ti parto da una proprio semplice, diretta, sì o no. Vediamo, cioè se la sai o non la sai. Cos'è un lanciatore southpaw? O southpaw? O southpaw?
Tu mi freghi sempre con le con
te lo
le,
faccio vedere
con le pronunce. Vabbè, praticamente, no, io non guardo perché sono un signore. È uno di quei rarissimi lanciatori, non è la risposta rapida, che è nato al polo sud.
Bravissimo. Bravissimo, ce ne sono stati solo tre nella storia dell'MLB: Punch Kumplik, Lapon Girl e Penguin Chan. In realtà è semplicemente il lanciatore mancino. Come anche noi abbiamo questo termine mancino, che deriva dalla manca, la sinistra, gli antichi, anche loro hanno questa maniera di chiamarlo. Non si chiama cioè lefty, left si può dire, ma anche southpaw.
Beh, i sudamericani dicono surdo. Che io dicevo parlando con alcuni ragazzi del Sud America,
è
poverino quello
lanciatore Puddu.
Poverino, perché gli devi dire così? Invece no, è mancino.
Invece volevo che spiegassi, dopo questo 0 su 1 con cui inizi come al solito, spiegassi un po' agli ascoltatori, visto che fai anche in campo con l'EFI, e ne avremo poi nel blocco, fra un paio di blocchi, la tua rubrica, cos'è uno shift difensivo?
Allora, lo shift difensivo si ha quando abbiamo un battitore, di solito un battitore di potenza, che non gliene frega di fare il singolino, ma tendenzialmente va per battere profondo. Di solito appunto è un cosiddetto pull hitter, cioè pull da tirare, perché su una palla, di solito una buona interna, magari se ne approfitta sempre, tira verso di sé la mazza con uno swing più forte che può e cerca di fare la battuta profonda. Ovviamente se è un battitore destro, le sue battute con questo stile andranno verso il campo sinistro; se invece è un battitore mancino, andranno verso il campo destro. Cosa farà allora la difesa? Si posizionerà in maniera tale da coprire prevalentemente la parte destra o la parte sinistra rispettivamente, e quindi shift, cioè si scivola, non so in italiano, sempre dico shift,
spostamento,
in realtà penso che anche, essendoci shift nella tastiera del computer, non credo di sapere l'italiano di shift, e si sposta quindi tutta verso un lato. Avremo quindi il terza base che giocherà nella posizione dell'interbase e gli altri tutti spostati di conseguenza.
Addirittura, cioè, ti ho fatto questa domanda perché avevo visto la partita di Washington in Florida contro i Marlins, e quando è andato al piatto Adam Dunn, come hai detto te giustamente, un Deadpool hitter, cioè un giocatore che batte solo quasi esclusivamente in questa maniera, c'è stato questo shift un po' strano, perché Hanley Ramirez è rimasto a fare lo shortstop e il terza base praticamente ha scalato ed è diventato,
sì.
Quindi Hanley l'hanno lasciato lì lo shortstop, terza base era sul sacchetto di seconda e così via, palla grounder battuta sul seconda base che era posizione, era shallow right field, sì, sì, facile, sì. Out, e Adam Dunn, come hai detto te, è giustamente uno dei tipici giocatori che sono vittime di questo shift. Clamoroso anche qualche anno fa il bunt di Big Papi, te lo ricordi?
Assolutamente.
Bunt di Big Papi, perché ovviamente con questo shift viene lasciata completamente libera la terza base, è un bantino posizionato bene, ti garantisce quasi sicuramente la valida. È che questi omoni sono testoni, quindi certo, loro non ne frega niente, vogliono sempre battere dove vogliono loro, e chi se ne frega dello shift, vediamo chi è più forte.
Beh, ma Big Papi comunque un paio di volte l'anno questi giochini li fa, e se non sbaglio Big Papi ruba la seconda anche un paio di volte, contando che nessuno si preoccupa di andare a coprire il sacchetto per lui.
Senti, ancora una domandina, ci devi un po' spiegare cos'è il gesto tecnico dello slash.
Allora, il gesto tecnico dello slash è una che tendenzialmente in Major League non credo di aver, io personalmente non ho mai visto, se è un evento veramente eccezionale. È un gesto tecnico invece molto comune nel softball. Praticamente cosa succede? Il battitore si mette in posizione di bunt in modo tale da attirare verso di sé i corner infielders, quindi terza base e prima base. A quel punto però, barba trucco, cosa fa? Quando la palla ormai è già in viaggio, è lanciata dal lanciatore, tira verso di sé la mazza e dà uno, infatti lo chiamano anche slap, no? Dà proprio uno schiaffo con la mazza impugnata praticamente con le due mani sopra il manico, in modo tale da, invece che fare il bunt, fare una battuta che vada a scavalcare il terza base, o ovviamente se è mancino il prima base. In questo caso si forza una scopertura, si forza un buco sui sacchetti di terza o di prima, e quindi ovviamente si approfitta di questa situazione e tendenzialmente si arriva salvi in prima. Necessita comunque di una buona capacità di contatto e di controllo dei propri polsi.
Sai chi è un grande fan dello slash?
No.
Jeff Suppan non gli è mai riuscito,
sì?
Una volta, lo fa sempre, non ha mai beccato la palla una volta. Però è un colpo che ha.
È vero, io non guardando molto la National League, in effetti è un'arma che forse i lanciatori
sì, appunto, richiamano la difesa e sperano poi che il signore gliela mandi buona. Ultima domandina è un acronimo, te ne ho già parlato, vediamo se ti ricordi cosa significa 3TO. 3.T.O 3TO 3TO.
Allora, 3TO è praticamente si regala
Terrell
qualcosa.
Terrell Owens libero.
No,
free
allora,
TO.
Si regala qualcosa. Sono, sì, i sugli spalti, no?
Sì.
Di solito ci sono gli ometti o le donnine che vendono, no? Peanuts, ice creams. Ci sono quelle giornate cosiddette 3TO dove uno di questi operatori, uno solo, non più di uno, gira per il ballpark urlando 3TO, quindi regala questi TO, che però credo è qualcosa da mangiare, ma non so di preciso che cosa sia.
Sono
una specie di stoccafisso accomodato.
No, ecco, cioè è giusto, il concetto è giusto, però è tonno con le olive, T-O, free, cioè ci sono una vasca di tonno, una vasca di olive, free, cioè vabbè, vai lì a buffet, diciamo.
Vabbè, allora uno su due ho fatto.
Sì, sì, un buon uno su due, allora, 3TO sono i 3 true outcomes di un turno in battuta. Cosa significa? Sono i tre modi in cui può finire una battuta, che sono gli unici veramente veri, perché non dipendono dalla difesa. Cosa sono? La base ball concessa dal pitcher, il fuoricampo e lo strikeout, cioè dove la difesa quindi non va a fare nessun...
Non influisce.
Bravo, non influisce minimamente, sono quindi i veri true outcomes.
Ti è piaciuta? Questa, di brutto.
È il soprannome di Russell Brenien, che è uno che così fa il fuoricampo, prende K, ma anche, come dicevamo, Adam Damon è un altro abbastanza frittio.
Ok.
Senti un attimo, siamo stati adesso un po' come al solito zuzzurelloni, ci siamo divertiti, però un momento in cui vogliamo ricordare una settimana che non è stata tutta sorrisi. In Italia purtroppo sappiamo tutti quello che è successo, è stato il terremoto all'Aquila, quindi questa puntata sicuramente è dedicata a tutte le vittime, e per quanto riguarda il mondo del baseball purtroppo c'è stato un lutto anche nel mondo del baseball. È triste dirlo, ma ogni anno qualcuno manca all'affetto dei suoi cari e all'affetto dei tifosi. Quest'anno è stato il povero Nick Adenhardt, e quindi a lui, a tutte le vite del terremoto di Abruzzo, dedichiamo questa puntata, e dedichiamo anche una canzone dei Guns N' Roses. Non è una canzone bellezza, è una canzone, quindi ripartiamo e speriamo di rivedervi un giorno a Paradise City. Axl Rose Slash, il chitarrista che si riallaccia allo Slash di prima. I Guns N' Roses sono tornati quest'anno con un album che che sicuramente non ha fatto drizzare molte orecchie, però sono un gruppo storico degli anni 90 che hanno fatto questa canzone che si sente anche in tutti i ballpark e in tutti i posti.
A me è piaciuta l'opinione a riguardo l'uscita di questo album di Pino Scotto, andate su YouTube a cercarlo.
Andrò sicuramente, perché sono un grande Pino Scotto, ogni tanto lo tiriamo fuori, hai fatto bene a tirarlo fuori, che era un po' che non che non lo facevamo. Al mio momento adesso, perché do i numeri,
vai Calle.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you're glad to ride, so join me.
20, puntata numero 20, e quindi vi parlerò di un numero 20. Quando è che ho iniziato a fare questa rubrica? Mi hai passato?
Allora, credo che i primi 10 numeri li ho fatti io, quindi penso di averti passato la 11, quindi sei alla tua decima rubrica.
Quindi siamo pari adesso, con esatto. La prossima vado a superarti e sono contento. Numero 20, abbiamo parlato dei campioni in carica Philadelphia Phillies. Il numero 20 non può che essere Michael Jack Schmidt, il grande terza base dei Phillies, nato il 27 settembre 1949, Daytona, Ohio. È un grandissimo giocatore, considerato uno dei terza base più forti della storia, se non il terza base più forte della storia. National League MVP 3 volte, 12 volte All-Star, e nel 1999 inserito in terza base nella squadra più forte del secolo. Quindi diciamo che ora nell'altro secolo c'è i Rod, però insomma Mike Schmidt è uno che si ricorderà come il baseball sa fare per tutta la storia di questo sport. Scusate. Diciamo che la sua storia vera nel baseball inizia nel 74, quando finalmente la breakout season e vince la National League, vince la classifica degli home run e dimostra anche in terza di saperci veramente fare col guanto. La sua specialità era il backhand play, cioè quello rincorrere la palla, prenderla a mani nude e fare l'out. Quindi come al solito, quando si parla di grandi giocatori si parla di giocatori fortissimi in attacco ma altrettanto forti in difesa.
Beh, su questa cosa del backhand play mi intrufolo un attimo. Una delle tecniche per riuscire ad avere una presa salda sulla giocata a mano nuda è proprio quella non di raccogliere la pallina da sotto perché può scivolare, ma proprio afferrarla e spremerla come se fosse un limone in uno spremi a grumi per terra, per poi girarsi e fare il tiro.
Bravo Alessio. Ma cioè, tu sei qua per questo, sei il mio manager, quindi c'è qualcosa saprai. Dicevamo di questo grande giocatore, vi racconto ora le cose che ci piacciono di più, le piccole particolarità. Ad esempio, 12 home run nei primi 15 incontri della stagione 1976, un record incredibile, eguagliato però nel 2007 da A-Rod. E poi il record più bello che ha è il singolo più lungo della storia dell'MLB.
Più lungo come tempo o come
tutte e due, tutte e due, perché si giocava all'Astrodome. Non so se ti ricordi l'Astrodome, che era lo stadio vecchio prima che facessero il Minute Maid Park a Houston. Uh-huh. Giocavano in questo super hangar gigante, tutto coperto, un po' come lo stadio quello di Minnesota.
Come il Metrodome.
Esattamente, come il Metrodome. Allora, battuta di Schmidt che va altissima, la palla sta in aria, sembra andare fuori, ma poi tocca il tetto, no, tocca proprio il tetto e torna indietro, perché per un rimbalzo strano torna indietro. Quindi i corridori che erano in base in prima e seconda tornano indietro, non sanno più cosa fare, perché iniziano a pensare che possono raccogliere la palla al volo. E la palla è giocabile ed è una palla viva, diciamo.
Sì.
Quindi tornano indietro, anche Mike Schmidt, che stava iniziando a trotterellare per il suo home run, inizia a tornare indietro, e quindi singolo lui in prima, l'uomo dalla prima va in seconda, l'uomo in seconda dalla terza, invece di un home run ha fatto un singolo il più lungo della storia, perché si è calcolato che se non avesse toccato il tetto sarebbe andato oltre i 500 piedi, per cui viene ricordato anche per questa cavolata che è il singolo più lungo della storia, anche se mi sembra che l'anno scorso all'Opening Day anche Ramirez abbia fatto un bel,
una cosa del genere,
sì, un bel singolo che pensava di aver fatto il fuoricampo, stava andando a capriole facendo il giro a capriole, poi invece si è fermato in prima base perché la palla non è uscita. Un'altra cosa, forse i più attenti di voi si ricorderanno, ne avevamo parlato nella puntata precedente, quella speciale World Series precedente le finali dell'anno scorso, di Mike Schmidt, parlando del pubblico di Philadelphia, che è sempre un pubblico che sappiamo un po' cattivello, che non perdona niente alla squadra. Diciamo che una volta, indignato con il comportamento dei suoi spettatori, definì senza speranza e fuori controllo e appunto l'agente di Filadelfia, l'agente che gremiva il Veteran Stadium, uno stadio vecchio di Filadelfia. Ovviamente giornali, prime pagine, e la squadra va in trasferta. Quando la squadra torna in casa si presenta, l'avevamo già detto, con parruccone e occhialoni alla presentazione della squadra. Mike Schmidt, e lui arriva con la parrucca gigante afro, gli occhialoni da sole, e la gente inizia a ridere, un applauso, e si ristabilisce il grande feeling fra i tifosi di Filadelfia e Mike Schmidt.
Tipo c'era quel film, forse era Scuola di Polizia, c'era un film dove c'è questo personaggio che ha la, forse è una citazione di questo evento, allora, che con la parrucca non riesce a passare per le porte da
Sì, no, è O.J. Simpson e la pallottola smontata. Quindi, che dire, poi la sua carriera si conclude nell'89 quando inizia la stagione, però fa talmente schifo che si ritira. E dice, ragazzi, io non, per giocare così non gioco più, gioco tipo un paio di mesi, sto facendo schifo, non voglio lasciare un brutto ricordo di me, basta, mi ritiro. All Star Game viene votato ovviamente titolare, sì, nonostante abbia giocato solo due mesi, ma anche lì dice no ragazzi, meglio che non gioco, va alla cerimonia e tutto, però non gioca. C'è da dire un'altra chicchina abbastanza bella. Pete Rose, sapete chi sicuramente, chi è uno dei più grandi giocatori nella storia, anche se la storia, diciamo che l'MLB tenta sempre di metterlo un po' da parte per le sue vicende, scommesse, affermazioni strane, quindi un personaggio più scomodo, però con Mike Schmidt erano proprio amici, e per farvi capire la grandezza dello stesso Schmidt vi dico questa frase che ha affermato Pete Rose: per avere il fisico di Mike Schmidt io lo scambierei col mio, quello di mia moglie, e gli butterei anche un po' di soldi. Cioè, ti do me stesso, mia moglie e un pacco di soldi per avere,
e facciamo pari.
Ultima cosa e poi chiudiamo, una dichiarazione un po' controversa, anche se poi a mezzo ritrattato. Quando si è venuta fuori la storia degli steroidi, cioè è venuta fuori, ogni anno viene fuori la storia degli steroidi, ha detto: ragazzi, io ora non mi sento di fare il censore, perché non so se quando giocavo, nel tempo in cui giocavo io, non c'erano gli steroidi, però se qualcuno me li avesse offerti non so se sarei riuscito a dire di no. È stato molto sincero, per questo è stato criticato. Vediamo cosa ne penserete voi di Mike Schmidt. Io penso che sia veramente un grandissimo giocatore, e ogni volta che lo vediamo in quei vecchi filmati con le maglie, quelle 70s azzurri, tutte azzurre le maglie in quegli anni dell'MLB, fa veramente impazzire.
A proposito dei numeri, ti è ancora arrivata la Robinade?
Ragazzi, la Robinade è ordinata, spero che mi arrivi presto. No, al dire la verità mi hanno mandato poi una mail in cui ricordiamo un attimo, Robinade è la bibita che è stata dedicata a Robin Yount, diciamo di una ditta di Robin Yount, una limonata old school, sì, tremenda, sì. E c'è il sito, sono andato sul sito, l'ho ordinata perché voglio la limonata di Robin Yount, ma mi hanno detto che ci sono troppi casini, viene a costare troppo, quindi
a
non me la mandano
in Italia.
Sì, non me la mandano. Però allora io ho chiamato una mia amica che viene a maggio, gli ho detto: senti un attimo, io ho sete e non posso che dissetarmi con la Robinade Old School Lemonade. Quindi a Mike Schmidt e alla Lemonade dedichiamo una canzone, 2020, il numero Waverly.
Flies when you have fun, but when the world falls down, you turn and run.
3 minuti di Waverly, non ne potevamo più, detto molto sinceramente, di questa canzone che non ci è piaciuta tanto, però ero un po' in difficoltà a trovare la canzone del 20. C'era una canzone dei Placebo, 20 Years, però ho scritto un po' su YouTube Song 20, cose del genere, è venuto fuori questa, che ha questo sound un po' giovane, siccome sono sempre criticato da te, l'ho messa, però non vedevamo l'ora che finisse.
Hai toppato.
ho sbagliato e devo tornare a mettere gli Renato Carosone, anzi Carotone, e cose del genere della mia età. Senti, io quello che dovevo fare ho fatto, ho messo anche le canzoni che fanno schifo, me ne prendo le responsabilità, ma ora io voglio scendere in campo con te. Si va tutti in campo con Lefio. In campo con Lefio, abbiamo finito gli interni, abbiamo fatto lanciatore, catcher, ci rimangono gli esterni. Poi ci parlerà anche degli omini che stanno fuori, gli strappabiglietti, coprirà tutto, però adesso siamo qua, siamo ancora in campo e siamo agli esterni.
Copriamo il copribile, assolutamente. Quelli che coprono più di tutti sono proprio gli esterni. Infatti la caratteristica principale, partiamo dall'esterno sinistro perché seguiamo rigorosamente l'ordine dei numeri di ruolo, è quella della velocità. Gli esterni sono coloro che devono coprire più campo in assoluto. Per darvi, non so, non riesco in effetti a far capire, chi non è mai stato su un campo da baseball, quanto ci sia, quanto sia ampia la copertura degli esterni. Immaginatevi un prato grosso dove si va, visto che tra un po' è Pasquetta, quando andate a Pasquetta andate a fare la tipica gita sui prati, ecco, quella è una possibile area coperta dall'esterno.
So se incontrate Josh Hamilton, Andrew Jones, siete al centro di questo prato. Se siete a sinistra incontrate, non so, Ryan Brown.
Sì, indubbiamente quella è la dote principale. L'altra dote che bisogna avere è una buona capacità di valutare, perché ovviamente la presa più importante che deve fare l'esterno è la presa al volo, l'out al volo, e escludendo i line drive che sono quasi impossibili o comunque molto difficili da prendere, ma le fly ball sono il routine play degli esterni. L'esterno sinistro, quindi deve avere una capacità di valutare, e vi assicuro che non è facile, perché quando uno alza lo sguardo ha davanti a sé il cielo, le nuvole, oppure se è di notte ci possono essere i riflettori, il sole. Vedo che sorridi, lo posso quindi dire. Abbiamo Calle che domenica scorsa ha fatto il suo esordio in campionato proprio all'esterno sinistro.
Bravo Lefio, mi puoi sempre umiliare. No, all'esterno sinistro ho fatto tutto quello che dovevo fare. Poi purtroppo essendo un giocatore che può giocare in qualsiasi ruolo, cioè terra sinistra, esterno destra, è molto veloce, come giustamente.
Esatto.
Mi è arrivata una palla che io ho letto benissimo, l'ho vista, correvo tutto tranquillo. Sapete quelli che quando il battitore avversario fa quella battuta, voi siete tranquilli guardando la TV, questo è un out, faccio. Sono arrivato io con un sorriso per i fotografi, con il mio bel guantino, 1, 2, 3, la palla, tac, mi ha preso il guanto ed è caduta per terra. Ho fatto veramente una figura barbina, quindi un bel errore. Non è facile, perché tu ti alleni magari in un campo diverso, magari il campo dove ti alleni non è così lungo, le palle ti arrivano invece che da 60 metri, da 30, ed è molto più facile. 60 metri, questa pallina bianca, pallina grigia, anzi un cielo grigio, devi essere abituato.
Infatti poi una delle cose più complicate è il senso della posizione, cioè percepire tu dove sei esattamente rispetto al campo in cui stai giocando. E qui si vede anche una grossa differenza, come dicevi giustamente, tra l'Italia, il gioco italiano di basso, di alto livello, o comunque il gioco dell'MLB. Rimaniamo sull'esterno sinistro. Tendenzialmente l'esterno sinistro comunque è preferibilmente una buona mazza piuttosto che un buon difensore, mentre nei livelli più bassi, ad esempio in Italia, l'esterno sinistro si cerca di averlo comunque discretamente buono difensivamente, soprattutto rispetto all'esterno destro, perché comunque in Italia, essendoci principalmente battitori destri, le palle lunghe che vanno all'esterno centro o all'esterno sinistro. Quali sono le finezze che può fare, può vedere? Non ne dico qualcuna, così almeno mi tengo anche qualcosa per i prossimi esterni. Una finezza sono la replica dei segnali. Ad esempio, per l'esterno sinistro, lo shortstop andrà a replicare i segnali del catcher in maniera tale da dare l'opportunità di sapere tipo di lancio e location. In base a questo, l'esterno sinistro si posizionerà diversamente. Perché quando una presa viene mancata di un metro, sono proprio quei 2, 3, 4, 5 passi di posizionamento diverso all'inizio della giocata. È importante poi comunicazione, ma insomma vediamolo poi anche per le prossime puntate, se no mi brucio tutto quanto adesso. La cosa spettacolare dell'outfield è proprio quella delle prese in tuffo e le prese in scivolata. Quella che più, cioè, anche se era esterno destro, però ce l'ho qua negli occhi, la presa alla Super Mario che ha fatto Chiarini durante il World Baseball Classic, ne è un esempio.
Avevamo parlato invece di esterno sinistro della famosa presa di Chavez, quella con la casacca dei Mets contro i Cardinals nelle finali della National League di 3 anni fa. Ricordo che aveva fatto l'out al volo e poi l'out con una bazzuccata in prima base. Quindi sono giocate che il left fielder forte in difesa certe volte fa proprio la differenza, magari ti fa vincere qualche partita con quelle giocate. Poi non posso non ricordarti la tua giocata preferita, quella di Manny a Baltimora,
bravo.
Che dal 5 al tifoso
bravo
e fa l'out, ve la ricorderete, lui prende la palla al volo
saltando sul muro
a Baltimora, dal 5 al tifoso che non capisce neanche cosa sta succedendo, anche lui spara la palla agli interni, riescono a fare l'out in prima e vissero tutti felici e contenti.
Quindi Calle, chiudo l'intervento vendicandomi e ti faccio io questa volta una domanda. Qual è quel... copro subito ovviamente, ma no, tanto non l'ho scritta la risposta, quindi puoi anche leggere. Quando è che l'esterno sinistro non deve fare la presa al volo?
non deve fare la presa al volo, te lo dico subito. Quando la palla è in foul, lontana, lontana, c'è un uomo in terza.
Ok, va bene.
Sono andato bene. Bravo, sono... Ah, oh, mamma.
Che poi beh, ci sarebbe anche dipendere, nel senso, magari sì, i primi inning lo puoi pure fare.
Certo.
Se però sei quello in terza, magari è il punto del pareggio, della vittoria, stai ben
certo,
attento.
O magari c'è Molina con in braccio Sabatia, lì ci puoi anche tentare di fare l'out. Dedicata a tutti i left field, la canzone dei left field, proprio sono tutti loro, un coro che fanno i ragazzi di MLB, Release the Pressure. Watch this reality we are talking. A different direction. Dedicate this for the lion generation.
Calle oggi è veramente sperimentale nella selezione musicale con questo ragamuffin disco tunes, dove l'hai tirata fuori questa?
Ma l'ho tirata fuori dal DJ Parade che mi regalavano ai compleanni, no, l'ho tirata fuori anche lì, ho scritto left field a vedere se c'era qualcosa bello da dedicarti, e quando ho sentito questa unz, questo style giamaicano, ho detto sì, so quaglia la mia telefia, contento, lo liquido così.
Vabbè, bello quando sperimenti.
Ma sì, sì, perché noi ci accontentiamo di poco, siamo gente un po' superficiale, lo diciamo. Mentre invece c'è chi il baseball lo vive in una maniera diversa. Scava e arriva lì dove il baseball è più profondo. Ovviamente parliamo di Joe Sox e la sua rubrica è Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. I miti non esistono, ecco perché resistono per sempre. Esordì con 28 vittorie solo 4 sconfitte. Alla fine dell'anno Daruki era già una stella, forse addirittura il miglior lanciatore in circolazione. Dal 1905 al 1909 andò 115-31. Veniva dal Texas, nella tradizione che si cimenterà nel tempo con gente come Nolan Ryan, Roger Clemens, Josh Beckett. Lo soprannominarono Cyclone, come quegli eventi atmosferici che spazzano le praterie. Lui annientava le squadre avversarie. A 25 anni era pronto. I Giants furono la sua destinazione. New York il palcoscenico che si meritava. Nei professionisti lancerà forse meno di quello che avrebbe potuto, ma le statistiche, seppur confuse, parlano di oltre 6.000 inning e 480 vittorie. In una strepitosa carriera che dura 27 anni. Asso della squadra, asso dell'intero campionato, il migliore di tutti. Dal 1914 diventa pure manager e copre senza problemi il doppio ruolo. Quell'anno infatti vincerà 41 partite, perdendo solo 3 volte. È forse l'anno della consacrazione. In una partita mette strikeout 20 battitori. Da quel giorno, oltre che a Cyclone, iniziano a chiamarlo Smokey. Tirava così forte che la palla fumava. Uno sbuffo di polvere usciva dal guanto del ricevitore quando la palla terminava immacolata la sua corsa. Smokey Joe. In ottobre, nelle partite che contano, fa vedere il meglio di se stesso. Batte gli Yankees di Wade Hoyt 6-0, lanciando un four-hitter. Batte Grover Alexander 9-2, battendo pure un fuoricampo. Batte i Phillies, andando pure 3-3 al piatto. Batte ancora i Phillies l'anno dopo, 1-0, 10 strikeout, un altro three-hitter. Batte Walter Johnson 2 volte. Batte Rube Marcus, umilia Chief Bender. Tutta gente che finirà nella Hall of Fame. Nel 1917 perde 1-0 lanciando un no-hitter. Lancerà decine di shutout, una trentina di no-hitter, forse 40. I Giants decidono di rilasciarlo alla fine del 1924. Forse lo perdono al crepuscolo della carriera, a quasi 39 anni. Ma Smokey trova subito un'altra squadra e gioca per altre 8 stagioni, continuando a vincere, a lanciare partite complete, a fare strikeout e a difendersi bene al piatto, battendo più di qualche fuoricampo. Lancia, gioca in prima base ed esterno sinistro. Il 2 agosto del 1930 lui e Chet Brewer si affrontano in una partita leggendaria. Brewer concede solo 4 valide e manda strikeout 19 battitori in 12 inning. Smokey concede una valida e dei battitori ne fa fuori 27, tutti al piatto. Naturalmente il punteggio non si scorda dallo 0-0. Nella parte bassa del 12esimo, Cheney White vince la partita per Smokey Joe, battendo un gran doppio contro Brewer. 1-0 il risultato finale. Nello stesso anno, un'altra partita memorabile segna il passaggio di consegne. Smokey Joe ha finalmente trovato il suo erede. Lo batte 1-0 nella migliore tradizione di quelle sfide tra lanciatori. Sarà l'unica volta in cui i due si affronteranno. Smokey Joe battezza così il giovanissimo Leroy Satchel Paige. Smokey Joe Williams era figlio di un afroamericano e di un'indiana Comanche. Per il colore della sua pelle non ha mai giocato nelle leghe maggiori che oggi conosciamo. Molte sue statistiche sono andate perse o non sono mai state raccolte. I resoconti delle partite sono confusi, incompleti. I Giants per i quali ha giocato erano chiamati Lincoln. Giocavano a New York, al Polo Grounds, quando gli altri Giants, quelli bianchi, erano in trasferta. Vecchi ritagli di giornali riportano pezzi di cronaca delle sue prestazioni. L'altra squadra per cui Smokey Joe giocò a fine carriera furono gli Homestead Grays, una delle franchigie più gloriose delle Negro Leagues. Naturalmente tutte quelle partite giocate in ottobre sono esibizioni, spesso contro squadre che hanno appena vinto il pennant o che si sono andate molto vicine. Certo, i giocatori bianchi che le componevano erano forse stanchi a fine stagione, ma d'altra parte non erano contenti di formare una lunga lista di K, vittime del grande lanciatore texano. Quindi, forse giocavano con ancora più desiderio. Smokey Joe andrà 27 in quelle partite. La leggenda di Smokey Joe Williams, forse il più grande lanciatore che sia mai esistito, sarà raccolta da Satchel Paige. Paige, dopo anni di segregazione, riuscirà in quello che non fu mai permesso a Smokey Joe, giocare nelle Major Leagues. Il grande Satchel dirà sempre: Smokey Joe Williams era migliore di me.
E così col suono della voce di Joe Sox si conclude anche la 20ª puntata. Non sono tante 20 puntate, però iniziano a essere una cifra importante. Sono contento di condividere con te questa avventura e finché ci divertiamo andiamo avanti così.
Anch'io, Calle, sono contentissimo. Sono altrettanto contento, come dicevamo inizio puntata, che si è aggiunta al blog italians.playtusa.com anche Greta Cecchetti, perché è una giocatrice di softball che quest'anno ha la fortuna di giocare per il Polk Community College negli Stati Uniti, nella National Junior College Athlete Association, NJCAA, quante sigle hanno questi americani, non ci sa, si fa più. Beh ragazzi, Greta ha cominciato a postare, vi dico semplicemente le sue cifre per dirvi, per farvi avere un'idea: 176.1 inning giocati, 6 runs, di cui solo 23 earned runs, 150 valide, 155 strikeout, 33 base ball, una ERA di 0.91, 16 vittorie e 9 sconfitte. Dei numeri non so bene, perché magari i numeri del softball hanno delle medie diverse, ad ogni modo credo che siano veramente dei numeri strepitosi.
Sì, numeri importanti, siamo contenti di questa presenza femminile. Diciamo che è una lanciatrice che non vorrei affrontare, anche perché quest'anno alla 24 ore di softball abbiamo visto le lanciatrici di A2 lanciare softball. Ragazzi, non la prendete mai, non la prendete mai, non pensate di però la ragazza qua non ve la fanno vedere, quindi forza Greta, non faglia vedere neanche le tue avversarie, noi siamo tutti con te.
Quindi un ringraziamento speciale va anche e soprattutto a Marina Centrone, manager della Nazionale Azzurra di softball, nonché direttore tecnico della softball dell'Accademia, che quando appunto sono andato giù a Tirrenia mi ha gentilmente innanzitutto ha avuto la pazienza di starmi appresso.
Anche perché, ora lo dico, cioè Lefio è andato giù e si è spacciato per donna. Ha detto: io potrei giocare, vorrei giocare a softball, no, ma c'è una barba di 32 centimetri. No, ma è gli steroidi, Germania Est. Hai detto cose così. Lei ti ha accompagnato dolcemente alla porta, molto paziente.
Tu scherzi, ma non sono andato tanto lontano da questo. E quindi ancora grazie Marina. Ancora grazie Greta, un grazie anche a Gabriele che mi ha accompagnato giù in accademia con lui e ci ha anche già preparato il file karaoke per la nostra sigla iniziale di ritorno. Chissà che non faremo qualcosa di simpatico.
Ancora un mio saluto e una chiosa finale. A 35 anni, domenica scorsa, come ha detto Lepio, ho fatto l'esordio in C2 nel baseball vero, baseball agonistico. Se avete voglia, questa è la primavera inoltrata, questa è l'estate, la stagione del baseball. Comprate un guantone anche da 3 lire, andate al campo, provate a giocare al baseball perché è veramente una figata. Con questo vi saluto, ci vediamo e ci sentiamo fra 15 giorni, fra una settimana. Baseball Jam, anche se non lo ascoltate, è lo stesso. L'appuntamento importante è qua con Ben 21, Baseball e Musica, Calle e
Lefio. Ciao.